Gentile ascoltatore, gentili ascoltatrici, bentornati a questo nuovo appuntamento di Latinoamericano per informazione, cultura, musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo arrivati al 23 gennaio 2025 in questa edizione che lo facciamo sempre dal 1 dicembre 2005 ogni giovedì dalle 19.10 raccontandovi l'attualità che riguarda l'altra sponda dell'Atlantico fuori il Canada e gli Stati Uniti. Stati Uniti, in realtà anche oggi parleremo un po' per quanto riguarda le dichiarazioni che ha fatto Donald Trump contro i migranti che arrivano dal Messico. Sicuramente nessuno in America Latina, tantomeno in Messico, è rimasto indifferente a proposito delle parole del neo presidente statunitense, e quindi cercheremo di capire come ha reagito il Messico a una dichiarazione così forte come per esempio questo di alzare i muri contro i migranti che arrivano dal Messico. E parleremo proprio con un esperto che abita in questo paese. Per sapete cosa? Oltre alla questione dei migranti, c'è la questione della droga. Il traffico di droghe viene usato da parte di Donald Trump come un pretesto per fermare l'arrivo dei migranti, che qualcosa riguarda pure la Cina. Argomento che avevamo trattato giovedì scorso, il rapporto fra l'America Latina e la Cina. Cercheremo di capire con un esperto in traffico di droghe internazionali quanto c'è di vero e quanto c'è di falso, niente strano trattandosi di Donald Trump, in queste dichiarazioni che parla contro i migranti. Il terzo argomento che ci occuperà oggi in questa edizione di Latinoamericano sarà la Colombia, dove ha ripreso la violenza che pensavamo che era finito, almeno ci eravamo illusi qualche anno fa. Da una parte, quando nel 2016 si firmò il trattato di pace fra le FARC e il governo, che in teoria mise fine alla guerra civile colombiana che si portava avanti da più di 40 anni, e soprattutto dalla vittoria di Gustavo Petro, attualmente al potere, che parlava della paz total, una paz total che sembra che non si raggiunge mai. Se dobbiamo parlare delle ultime settimane, dobbiamo parlare dell'incremento della violenza fra l'ELN da una parte e un movimento di dissidenti delle FARC che non hanno firmato l'accordo di pace. Quindi, come vedrete, tanti argomenti tratteremo oggi, tanti collegamenti internazionali, come fa spesso questa trasmissione, ma senza nessuna fastidiosa pubblicità. La domanda che si farà qualcuno che ci sente da poco è: come fa a sopravvivere Radio Cooperativa senza pubblicità? Semplice, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Andiamo in onda ogni giovedì in diretta dalle 19.10 e in replica il lunedì dalle ore 16.25. Scrivete, mi raccomando, per me è molto importante la vostra reazione a questa trasmissione. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Non posso non presentare la musica che oggi ci accompagna, il gruppo Nietzsche. Prima hagamos lo che dica il corazón, facciamo quello che dica il cuore. Adesso invece sentiamo Cali Ají, quindi la musica in riferimento alla città di Cali, una delle più importanti che arriva dalla Colombia. Non cambiate frequenza perché fra poco torniamo con la prima diretta internazionale. A fra pochissimo. Sono le 19.30 minuti, cambiamo un po' l'ordine che pensavo fare perché prima l'argomento era il Messico, però noi adesso ci concentriamo su quello che è uno dei motivi da parte di Donald Trump per spiare i migranti, alcuni pretesti, non so se così possiamo chiamarlo, che è il traffico di droga che esiste fra il Messico e gli Stati Uniti. Naturalmente che stiamo parlando di altri paesi, perché ci sarebbe coinvolta la Cina, una situazione molto difficile da capire, ed è per questo che chiediamo lumi al professor Federico Varese. Professore Varese, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera.
Grazie mille per la sua disponibilità. Professor Varese è professore di sociologia, research fellow in Newfield del College di Oxford. Siamo collegati quindi in diretta con l'Inghilterra. Professor Varese, se dovessimo descrivere la situazione del traffico di droga che esiste fra il Messico e gli Stati Uniti, qual è lo stato dell'arte al riguardo?
Beh, sicuramente il Messico ha avuto una evoluzione, cioè è passato da essere un paese che semplicemente acquisiva la droga dalla Colombia e la trasportava negli Stati Uniti, ad essere un luogo dove in parte la droga viene prodotta, quindi è una novità che venga prodotta, sia la cannabis che anche la droga sintetica come il fentanyl. E poi i cosiddetti cartelli messicani sono diventati molto potenti, controllano pezzi di territorio e organizzano il traffico della merce, non solo della merce della droga, ma anche esseri umani, che attraversano la frontiera dal Messico agli Stati Uniti. E quindi sono organizzazioni molto potenti, sicuramente.
Fentanyl ha occupato il ruolo che prima aveva la cocaina. Lei me la conferma questo?
Beh sì, il fentanyl è diventato purtroppo una droga di grosso consumo, rimane comunque anche la cocaina, per cui adesso la Colombia in questo momento è il paese con maggiore produzione di cocaina nella sua storia, e questa cocaina in parte viene in Europa e soprattutto arriva in Italia attraverso la Calabria, ma in parte viene trasportata in Messico e da lì poi passa negli Stati Uniti. Quindi certo, cocaina e fentanyl penso siano le due droghe più importanti che partono dall'America Latina e arrivano negli Stati Uniti.
Per quanto riguarda la produzione di questa droga, perché sicuramente c'è bisogno di caratteristiche anche climatiche per produrre una piuttosto che l'altra, giusto?
Beh, la cocaina certamente, la cocaina è prodotta solamente in Colombia e nei paesi limitrofi, quindi è una produzione molto, molto bloccata dal punto di vista del clima e delle condizioni che permettono la produzione, quindi la Colombia ha la sfortuna di avere questa particolare combinazione, come anche il Perù, insomma quel posto lì intorno alla Colombia. Ovviamente invece le droghe sintetiche possono essere prodotte nei laboratori dovunque.
Molto diverso. Però, professor Varese, quanto attento è il governo statunitense a questa droga? Perché abbiamo visto dell'immagine di gente che consuma fentanyl, delle conseguenze veramente gravi, no? Secondo lei una droga come questa quanto può colpire la società statunitense?
Beh, ha colpito milioni di persone. Ovviamente il fentanyl inizia la sua vita come droga legale, che poi viene abusata e quando non stiano più le prescrizioni mediche legali si passa alla droga prodotta illegalmente. Io sono appena stato a San Francisco da poco e ho visto la zona del centro di San Francisco che si chiama Tenderloin, dove vi sono appunto vittime del fentanyl che dormono per strada, che insomma è un'epidemia, ecco, che ha prodotto milioni di persone o malate oppure addirittura morte, quindi è sicuramente una droga molto pericolosa.
Anche perché stiamo parlando che è 100 volte più potente che la marijuana, no? Di quale altre droga è più potente?
Sì, esatto. Tra l'altro la marijuana anche quella è prodotta in Messico, cioè un'altra delle produzioni locali del Messico è la marijuana, però certo il fentanyl ha degli effetti devastanti sul corpo umano.
E dal punto di vista economico cosa conviene di più ai cartelli messicani vendere? C'è una droga che convenga più dell'altra?
Ma credo che i cartelli messicani diversificano, cioè non è che fanno un'unica merce, cioè fanno sia il controllo del territorio, il controllo della politica, e quindi sono anche presenti nella dinamiche politiche locali del Messico in alcune zone, come avviene anche per la mafia italiana, la mafia siciliana ad esempio. E poi certamente il commercio di droga è lì dove ci sono i grandi denari, ecco, i miliardi, però non fanno un'unica droga e quindi ne fanno più di una. Per questo ad esempio la legalizzazione della marijuana, che c'è ad esempio in California, ha ridotto le esportazioni dal Messico di marijuana messicana verso la California perché è legale in California, però non è che ha eliminato i cartelli messicani che poi appunto si spostano su altre merci e fanno anche poi traffico di esseri umani, ovviamente, non solo di droga.
Quindi possiamo fare una triangolazione, per così dire, fra Colombia, Messico e Stati Uniti?
Per la cocaina sì.
Professor Baresi, si può parlare di altre parti del mondo che siano coinvolte in questo traffico di droga?
Beh, per alcuni dei prodotti, che i cosiddetti precursori che servono, gli elementi chimici che servono per produrre il fentanyl, sono prodotti in Cina, anche in Birmania, e quindi c'è anche un commercio di questi agenti precursori che poi servono a produrre ad esempio il fentanyl. Poi ovviamente c'è il mercato dell'eroina che nasce appunto soprattutto in Afghanistan e nel nord della Birmania, nel cosiddetto Triangolo d'Oro, e quello però serve soprattutto il mercato asiatico, ovviamente l'Australia. E poi l'eroina afghana ovviamente arriva anche in Europa.
Se mi permette, condivido con lei, professore, una notizia che ha un mese, però che comunque mi sembra attuale. Sul sito TOCH c'è scritto: Messico e Stati Uniti, dopo le minacce di Trump, è lotta alla droga 50 volte più potente della cocaina. L'informazione afferma che il Messico ha annunciato un nuovo sequestro di fentanyl a un mese dell'insediamento di Donald Trump, che minaccia di aumentare le tariffe doganali se il suo vicino del sud non fermerà l'immigrazione illegale e il traffico di droga. Più di 400.000 comprese di fentanyl e 6 tonnellate di precursori chimici utilizzati per produrre questa droga sintetica a causa di migliaia di overdose negli Stati Uniti sono stati sequestrati e distrutti, ha annunciato l'ufficio del procuratore generale del Messico. Allora, quando collega Donald Trump immigrazione con traffico di droga, cosa ne pensa lei, professore?
Ma mi sembra completamente sbagliato l'approccio di Trump a questo tema. Come lei poi sa, Trump ha proprio in questi giorni ha firmato un ordine per cui vuole dichiarare gruppi terroristici, gruppi appunto che commerciano in droga, e sono due questioni completamente diverse, secondo me, quella dell'immigrazione e quella della droga. L'approccio di Trump al problema della lotta alla droga è un approccio puramente militaristico, tanto appunto che vuole designare i cartelli messicani organizzazioni terroristiche, e non si rende conto che per quanto riguarda la droga c'è una domanda negli Stati Uniti di questa merce. Quindi certo la merce può essere prodotta in Messico, come diceva lei adesso, i precursori vengono anche dalla Cina, però se non ci si occupa della questione medica, del fatto che cioè ci sono delle persone che hanno questa assuefazione negli Stati Uniti, beh, l'approccio militare non sarà sempre fallimentare, cioè una volta ucciso un leader di un cartello se ne farà un altro, come abbiamo visto del resto in Colombia, cioè la cosiddetta war on drugs inaugurata da Reagan e poi continuata da tutte le amministrazioni non ha sortito gli effetti sperati, certamente.
Parlava di alzare le tasse doganali alla Cina, che apparentemente riguarderebbe pure la droga, un po' come diciamo le informazioni prima, la produzione di fentanyl, giusto?
Sì, credo che Trump voglia aumentare le tasse doganali anche per proteggere l'industria americana, e poi c'è una sbilancia nei pagamenti tra Cina e Stati Uniti, quindi ci sono, credo, altre ragioni oltre la droga per queste tasse doganali, lo stesso per il Messico. Però l'atteggiamento che ha Trump nei confronti del Messico non è di collaborare con la presidente del Messico per ridurre la produzione e collaborare insieme, ma è quello di punirli e senza collaborare. Per cui l'idea appunto di poter fare addirittura delle operazioni militari senza il consenso del governo messicano contro questi gruppi terroristici, cioè i cartelli messicani.
Sì, questi cartelli messicani che sempre stanno prendendo più forza, perché se prima erano forti, adesso, oggi lo sono ancora di più. Me lo conferma questo?
Sì, certamente, certamente hanno appunto avuto una evoluzione molto significativa. Cioè, questi cartelli non esistevano negli anni 80, no? Negli anni 80 non esistevano, quindi sono nati anche per colpa della guerra alla droga, perché la droga prima passava dalla Florida, no? Partiva dalla Colombia e arrivava sulle per nave o per mare arrivava in Florida. Quando poi Bush mise la marina di fronte alla costa della Florida, il commercio si trasferì sulla terraferma, cioè sul Messico. E ogni volta appunto non si capisce che il problema fondamentale non è semplicemente la repressione o il blocco di una certa rotta o l'arresto di un certo boss, o addirittura il bombardare la giungla dove ci sono i laboratori, come è stato fatto in Colombia. Il problema è molto a monte, è un problema sociale, economico e medico. E se questo non viene riconosciuto dagli Stati Uniti, soprattutto dal governo federale, non si risolverà mai il problema. Tra in un contesto in cui c'è invece un movimento fortissimo di legalizzazione della marijuana, che è legalizzata in più di 30 stati, anche per il consumo ricreazionale. Quindi c'è anche una contraddizione profonda tra le politiche federali del governo Trump e le politiche statali.
Certamente. Io ringrazio moltissimo il professor Federico Barese, che è un criminologo, che si intende tanto del traffico di droga internazionale, lo studia da tantissimi anni. Grazie mille, alla prossima, professore.
Grazie a voi, grazie a lei.
Un saluto, gentili ascoltatori. Adesso andiamo avanti con questa edizione di Latinoamericando. Facciamo un breve spazio musicale, dopo avremo più informazione che riguarda naturalmente l'America Latina.
Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos, paso a paso detallamos, con cinismo comparamos, y esa duda que nos mata y que asalta, que amenaza, tu sentido los vulnera, nos tortura, nos delata, y no saber si es mejor. Mientras duerme le relatas.
Sono le 19:47 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. E la musica che stiamo ascoltando è quella di Colombia, perché il secondo argomento che oggi ci occupa e riguarda soprattutto quello che sta succedendo, l'inasprimento delle violenze fra l'ELN, la più antica guerriglia della Colombia, e poi un gruppo che si è separato delle FARC perché erano contrari agli accordi di pace del 2016. Allora, noi abbiamo sentito Simone Ferraris, dell'Università Statale di Milano, studia i conflitti armati e le comunità indigene, quindi credo che la persona giusta al momento giusto. La prima domanda che le abbiamo fatto a Simone era lo stato dell'arte a proposito di questi fatti di violenza, e così ci rispondeva.
Sì, la situazione in questo momento nel oriente della Colombia, in particolare nella regione del Catatumbo, che è il dipartimento del nord di Santander, è una situazione piuttosto allarmante, in particolare da un paio di settimane a questa parte, in cui si sono intensificati gli scontri che già esistevano, ma erano molto più rarefatti, tra due gruppi guerriglieri che sono le ELN, l'Esercito di Liberazione Nazionale, e un gruppo di dissidenza delle FARC. Questi scontri hanno generato un impatto importante sulla popolazione civile, decine di migliaia di sfollati, si parla di probabilmente circa 100 vittime mortali, ma le cifre sono ancora assolutamente parziali e non chiare, ci sono diverse fonti. Quello che è certo è che le aziende, le imprese che si occupano di per esempio di ricevere i cadaveri e poi di sepoltura hanno segnalato un incremento spaventoso sia a Cucuta che a Ocaña che a Tibule, le città più importanti e i municipi coinvolti in questo conflitto, in particolare Tibule. Quindi la situazione è ancora molto grave in termini di aumento sia della violenza che degli spogliati.
Le abbiamo chiesto a Simone Ferraris anche se si aspettava un inasprimento delle violenze.
Così radicale forse è stato abbastanza inaspettato, ma certamente sono diverse regioni della Colombia, in particolare nelle zone di frontiera della Colombia, in cui da tempo, da anni, le relazioni tra diversi gruppi armati anche teoricamente, diciamo così, uniti dalle stesse istanze, come uno penserebbe essere l'esercito di liberazione nazionale e le dissidenze delle FARC, sono in realtà relazioni molto problematiche, molto violente, e questo fa sì che anche la popolazione civile sia spesso costretta a schierarsi o sia strumentalizzata in questi conflitti, che di fatto sono conflitti per la gestione del territorio, per la gestione della produzione e dell'esportazione di cocaina o di altre economie relazionate, per esempio, al petrolio o altri minerali. Quindi sì, era purtroppo prevedibile perché era già successo. Certo, l'intensità di queste settimane è stata particolarmente preoccupante.
Dunque, un'altra domanda che le facevamo a Simone Ferraris era di spiegarci chi è questo Frente 33, questo gruppo che si è separato delle FARC.
Diciamo, le due fazioni in conflitto sono le dissidenze delle FARC, il Fronte 33 e l'Esercito di Liberazione Nazionale, in particolare nel fronte di guerra orientale e nord-orientale. Per quanto riguarda le dissidenze delle FARC, il Fronte 33, che è guidato dal cosiddetto alias Andrei, è un gruppo residuale di persone che non hanno firmato gli accordi di pace nel 2016, che appartenevano alla guerriglia delle FARC, che aveva una forte presenza nel territorio del Catatumbo fino al 2016 e che ha continuato ad avere una presenza parziale con questo gruppo. È un gruppo, diciamo, che si è indebolito rispetto alla presenza delle FARC, diciamo prima della firma degli accordi di pace, si è indebolito a favore dell'LN, che è un gruppo in forte espansione, che nella regione, diciamo così, è presente col fronte di guerra nord-orientale, che nell'ultima settimana ha ricevuto l'appoggio del cosiddetto gruppo di fronte di guerra orientale guidato da un certo Pablito, che è il capo militare più importante dell'LN nella regione orientale. È un gruppo dell'LN particolarmente radicale, totalmente contrario agli accordi di pace con il governo. È un gruppo che ha una forte, potenza economica e che è arrivato da un'altra regione, l'Arauca, a questa regione del Catatumbo, attraversando il Venezuela, che in questo momento una importante retroguardia per i movimenti dell'LN, anche che si finanzia anche tanto attraverso i movimenti migratori tra Colombia e Venezuela, perché questa zona di frontiera.
Abbiamo chiesto a Simone Ferraris quanto importante è la questione migratoria, quanto sono coinvolti in questo conflitto.
È una questione importante anche perché questa zona di frontiera, di questa zona di conflitto di cui stiamo parlando, è una zona appunto tra Colombia e Venezuela, in cui i movimenti sia di venezuelani che se ne vanno, ma anche per esempio i venezuelani che vivono all'estero, che vogliono tornare per qualche giorno o settimana a visitare la famiglia. Questi movimenti sono molto complessi, soprattutto se realizzati via terra, e spesso bisogna quindi affidarsi a gruppi terzi che nella maggior parte dei casi, soprattutto nella regione di Cucuta, sono associabili con l'LN, che si finanzia anche appunto con la necessità di questi migranti di spostarsi. D'altra parte, diciamo, il governo di Maduro o parte dell'esercito di Maduro sostanzialmente sta offrendo rifugio a tanti membri dell'LN per poter fare presenza territoriale in Venezuela e gestire questo conflitto diciamo, muovendosi tra le due frontiere.
Tanto per capire meglio l'attualità di questi gruppi, quanto c'è di ideologia marxista, della loro storica ideologia, quanto c'è di traffico di droga senza interessare proprio nulla della politica?
Questa è una bella domanda e diciamo che la risposta non è così semplice come può apparire, perché sono gruppi molto eterogenei. Diciamo, parliamo in entrambi i casi, sia per le dissidenze delle FARC che per le LN, di gruppi storici nati tra gli anni 60 o gli anni 70, quindi parliamo già di una terza o quarta generazione di combattenti che in alcuni casi ricevono anche una formazione ideologica importante, soprattutto direi in alcuni gruppi dissidenti delle FARC. Nell'LN questo avviene e cambia molto di regione in regione, perché l'Esercito di Liberazione Nazionale è un gruppo estremamente regionalista, dove i comandi centrali non hanno così tanto potere sulle scelte regionali, anche sulla formazione. Per darti un'idea, Gustavo Petro, per risponderti con le parole del presidente, due giorni fa ha dichiarato che questi gruppi sono definitivamente transitati dall'essere guerriglia ad essere gruppi narco-paramilitari. Questa è la percezione comune anche della popolazione che vive sotto le leggi di questi gruppi, che magari prima era stata sotto il monopolio della violenza invece dei gruppi di estrema destra, e riconoscono gli stessi meccanismi di dominio del territorio. Questo non vuol dire che non ci sia una componente ideologica magari in alcuni dei leader, ma questo vuol dire che nelle pratiche militari di fatto sembra essersi persa gran parte di quella che era anche l'obiettivo politico, al di là dei mezzi usati per ottenere i fini, che sono certamente molto violenti e che vanno a danno della popolazione civile. Anche gli stessi fini di questi gruppi guerriglieri a volte non sono più molto chiari, e questo fa sì che ci siano forti discrepanze, per esempio, tra gli ex guerriglieri che hanno firmato gli accordi di pace e gli attuali gruppi guerriglieri. Ovviamente, se si ascoltano i discorsi dei leader, sono discorsi ancora profondamente ideologici dei leader di questi gruppi. Però, sia nelle scelte, sia in come si propongono nei dialoghi di pace con il governo, sia nelle azioni militari, questa ideologia sembra sgretolarsi.
Ci interessa anche sapere come si presentano questi gruppi alla società colombiana. Ancora oggi continuano a parlare di rivoluzione?
Sì, c'è ancora, esiste ancora questo discorso, soprattutto in leader militari. Considera, per avere un'idea di qual è stato il discorso dell'ELN in questa regione nel corso dei decenni, l'ELN arrivò qualche decennio fa nel Catatumbo parlando di necessità di sovranità del sottosuolo, quindi di riappropriarsi per esempio del controllo del petrolio dall'ingerenza delle aziende straniere, e questo portò da subito ad azioni molto violente contro la presenza dei grandi multinazionali, all'abitudine dell'estorsione come meccanismo o del sequestro come meccanismo di finanziamento, però con questo obiettivo, no? Riprendere il controllo delle risorse naturali che appartenerebbero alla popolazione. Questo discorso, per esempio, si fa ancora, è un discorso quasi con una componente anche identitaria, se vogliamo, non solo rivoluzionaria o anticoloniale, però è un discorso che entra in contraddizione poi con le alleanze anche internazionali che si generano nei mercati paralleli che l'LN gestisce, sia la cocaina, che è è inevitabile menzionare perché il Catatumbo è il grande produttore, la grande regione, la maggiore regione di produzione della cocaina in Colombia, una delle più importanti, ma anche appunto il petrolio, una zona che produce tantissima ricchezza. Diciamo, ecco, diciamo questo, questi gruppi danno una percezione rivoluzionaria alla popolazione nell'offrire ancora alcuni servizi e infrastrutture che lo Stato non dà, quindi costruzione di strade, di ospedali, eccetera. Questo lo fanno ancora, se vogliamo individuare, no, qualcosa che rimane di quella che era l'azione guerrigliera degli anni 60, 70, 80. A che costo? A un costo sociale enorme, al costo di violenze legate al controllo del territorio estreme, soprattutto in periodi come questo. Peraltro questo conflitto specifico, iniziato una decina di giorni fa, sembra nascere proprio alla luce della sparizione di un grande carico di cocaina che ha generato molta sfiducia tra i due gruppi che avevano questo patto di non belligeranza in questo momento, che sono le FARC, le dissidenze delle FARC e le ELN. Quindi sì, c'è a volte un discorso rivoluzionario legato soprattutto alla sovranità territoriale, però una sovranità che poi si traduce in mezzi estremamente violenti nella gestione della società.
Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa. La voce che state ascoltando è quella di Simone Ferraris, ricercatore alla Statale di Milano e si occupa di conflitti armati e comunità indigena. La successiva domanda che le facevamo era che ci racconti un po' meglio le cause di questo conflitto.
Diciamo, le informazioni non sono ancora certe, ciò che diciamo, è emerso a partire dalle prime indagini, sia giornalistiche, che da ciò che ha anche annunciato il governo, sembra, diciamo, che questa serie di omicidi mirati siano successivi a un primo omicidio, che è quello di un comandante di un fronte dell'LN, alias Catre o il Calvo, da parte delle FARC, che ha, diciamo, rotto questo patto di non belligeranza legato soprattutto all'esportazione di cocaina. E a partire da questo omicidio che è successo il 12 gennaio, da lì l'LN ha deciso di applicare, sfruttando la sua superiorità militare, parliamo di migliaia di uomini adesso presenti nel territorio, di applicare con ferocia un controllo territoriale che mirasse anche all'eliminazione di quelli che considera degli obiettivi militari, anche dei nemici non necessariamente armati, come i sette firmanti dell'accordo di pace che sono stati uccisi in questi giorni proprio dall'LN. È una persecuzione che diciamo, un modus operandi utilizzato spesso dall'LN in diverse regioni della Colombia, ma anche dalle dissidenze delle FARC in alcuni casi, quella di reprimere in momenti di tensione non solo attaccare gli obiettivi, diciamo, armati, ma anche i leader sociali, gli ex guerriglieri che sono considerati alleati del nemico in qualche modo. Quindi, diciamo, quella è stata una conseguenza della rottura degli accordi tra le dissidenze e le FARC e l'LN.
E come vengono reclutati questi guerriglieri? È gente con problemi economici e disoccupata?
Il reclutamento avviene in molti modi. È interessante vedere, per esempio, come operano questi gruppi nelle reti sociali, in particolare su Facebook, in cui realizzano dei veri e propri annunci di lavoro, che si possono visionare anche, diciamo, facilmente, seguendo alle pagine di questi gruppi, però diciamo, a parte questi casi così più eclatanti, in genere sono reclutamenti o forzati o volontari di minorenni, che in genere sono in una situazione precaria, sia familiare che sociale, quindi o che non hanno lavoro o che hanno anche, a volte subiscono anche, diciamo, in qualche modo il fascino di poter avere l'utilizzo delle armi. Questo è molto comune, devo dire, ho conosciuto tante persone che sono entrate in questo modo nei gruppi guerriglieri, a volte sono rapiti, altre volte scelgono volontariamente di entrare anche dietro la promessa di uno stipendio più lauto di quello che potrebbero guadagnare facendo un lavoro umile da contadini. Sono appartenenti, diciamo, persone in questa regione, non ci sono grandi comunità indigene, ci sono soprattutto comunità contadine. E vengono, diciamo così, soprattutto da famiglie precarie di regioni contadine, o obbligati o per scelta, appunto, come dicevo prima.
Possiamo dire che questa crescita della violenza fra i gruppi armati è un fallimento del presidente Gustavo Petro?
Petro stesso ha definito questa situazione come una situazione fallimentare. È fallimentare, innanzitutto, quella situazione di Catatumbe l'ha definita come un fracasso, no? Un fallimento del governo, in particolare del non essersi accorto che si stavano muovendo migliaia di uomini da una regione all'altra della Colombia, nell'intelligence, nell'esercito. Questi fatti certamente mostrano, diciamo così, i limiti del progetto utopico della pace totale che Petro aveva, diciamo così, pianificato con l'inizio del suo mandato e che si sta rivelando molto più complesso di quello che probabilmente lui stesso immaginava, soprattutto a breve termine, e soprattutto in ragione del fatto che mentre si può costruire, diciamo, se si aprono tanti tavoli di dialogo con tanti attori armati diversi, con interessi a volte contrastanti, magari mentre si costruisce un dialogo, una pace con un attore armato, un altro attore può approfittarne per espandersi e quindi debilitare il processo di pace in qualche modo. Questa è la grande difficoltà e il grande paradosso, no, del costruire tanti accordi di pace allo stesso momento, che mentre magari avanza meglio il dialogo con le dissidenze delle FARC, per esempio il clan del Golfo ne può approfittare per espandersi in quei territori in cui le FARC hanno accettato il cessate il fuoco e hanno riconsegnato le armi. Allora, questo si somma al fatto che in alcune zone della Colombia lo Stato è minoritario, è presente solo militarmente, non socialmente, e questo non è un problema né di Petro, e direi, mi azzardo a dire, neanche dei governi anteriori, è un problema secolare di un paese che, come altri paesi dell'America Latina, si è costruito in maniera estremamente centralizzata e che ha lasciato queste regioni di frontiera già periferiche, diciamo così, in epoca coloniale, ancora più periferizzate. Questo fa sì che, diciamo, in quelle regioni i gruppi armati abbiano il coltello dalla parte del manico anche quando si pensa a costruire accordi di pace, proprio perché hanno il monopolio diciamo, del guadagno economico che quelle regioni possono fornire. Quando si parla di grandi mafie del narcotraffico, perché il clan del Golfo, quello è l'LN, è definibile, a mio avviso, anche in questa categoria, l'interesse, il potere economico e militare è così forte che un accordo di pace non può basarsi solo su principi ideologici, ma deve stare a delle condizioni estremamente svantaggiose che anche a livello di immagine Petro non può garantire, quindi è per questo che Petro sostanzialmente dichiarato di nuovo guerra all'LN in questi giorni, anche se lui lo fa sempre da un discorso, diciamo, non securitario, ma da un discorso ideologico. Alla fine quello che fa è muovere 5.000 uomini dell'esercito, perché non certamente si può considerare un fallimento, diciamo, in questo momento il grande progetto della pace totale, o almeno parziale. Fallimento parziale perché in alcune regioni sta funzionando, ma in tante altre purtroppo no.
L'ultima domanda che le avevamo fatto a Simone Ferraris è del cambio della Casa Bianca. Ecco, quanto può influenzare nella situazione colombiana, se può influenzare qualcosa?
Io temo che con un eventuale cambio di governo in Colombia, cambio di rotta del governo nel 2026, l'ingerenza degli Stati Uniti nella lotta al narcotraffico, nelle forme in cui lo svolge gli Stati Uniti, quindi la Colombia lo sa già perché l'ha vissuto dal 99 col Plan Colombia, potrebbe aumentare se cambia, se torna in qualche modo l'uribismo. In questo momento non vedo questa possibilità. Vedo piuttosto una possibilità di aumento delle tensioni tra i due paesi con Trump. Vedo piuttosto a rischio in questa dinamica nord-sud, di relazione nord-sud, la regione del Darién, quella sì, perché Trump ha già esplicitato, no, questo interesse in qualche modo riprendere il controllo su Panama. E questo l'ha dichiarato anche nella chiave di questo controllo dei grandi flussi migratori che deve precedere la frontiera Stati Uniti-Messico, ma deve iniziare dalla frontiera Colombia-Panama. E lì, a mio avviso, attraverso Panama c'è, a mio avviso, il rischio di un'ingerenza importante degli Stati Uniti in Colombia o in quella regione, con effetti assolutamente imprevedibili. Perché è una regione controllata totalmente dal clan del Golfo, quindi anche lì da un'importante mafia del narcotraffico, e quindi si può legare a quello che chiedi tu. Però vedo, diciamo così, una possibile ingerenza degli Stati Uniti nel territorio colombiano, in particolare in quella regione di frontiera, a partire dal tema migratorio più che dal tema del narcotraffico, perché non mi sembra che, al di là di alcune dichiarazioni, sia in questo momento un tema prioritario dell'agenda degli Stati Uniti, quello della lotta al narcotraffico, a meno che più avanti si configurino alleanze con nuovi governi.
La voce che abbiamo appena sentito è quella di Simone Ferraris, ricordo che è ricercatore all'Università Statale di Milano e esperto in conflitti armati e comunità indigene della Colombia. Prima ci parlava del Panama, ma ha dato un dato credo che importante, che riguarda il tapon de Darién, argomento che ci siamo occupati in più di un'occasione qua in questa trasmissione. La notizia è che cala del 89% l'arrivo di migranti al Darién. È una cifra sicuramente molto importante. Magari in un'altra edizione proveremo a scoprire il perché di una caduta così forte. Adesso, gentile ascoltatore, è il momento dei congedi, perché sono le 20:14 minuti, perché ci ascolta in diretta il giovedì sera, quindi questo vuol dire che fra poco ascolterete in un intervallo musicale, dopodiché sarà il momento di ascoltare musica e cultura. Se invece ci ascoltate in replica lunedì dalle ore 16:25, vuol dire che fra pochissimo ascolterete Gabriele con Economia e Società. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com è la mail alla quale voi potete comunicarvi per dire la vostra, critiche, proposte, argomenti. Noi siamo sempre aperti alle vostre idee. Me staría contigo. Quindi basta, da Gustavo Clau non merita più che salutarmi. Noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo alle 19:10. Grazie e alla prossima.